Ad alta voce, Patrizia Zappa Mulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi.
Il giudice mormorò alcune parole al vicino cancelliere, cavalier Tinca, che alzò il naso armato di due grandi occhiali. Il vecchio usciere cominciò a dondolare come un pendolo dietro le spalle del testimonio. Un barone, che lo vedeva con la coda dell'occhio, non poté resistere alla voglia di voltare il capo e di guardare ancora una volta quella secca figura di merluzzo vestita di nero. Era un gran mistero per lui come avesse potuto credere di distruggere il corpo del delitto gettando in fondo al mare un cappello che adesso era nelle mani dei giudici. Fisso in questo problema, non intese l'ultima domanda del giudice e ciò produsse un piccolo imbarazzo in tutti. «Non crede che possa essere stato gettato in mare?» chiese con una naturale diversione l'amabile cavaliere Martellini, che non perdeva di vista l'orologio, come per dire all'illustre amico «Abbia pazienza, ho quasi finito». «È difatti la mia opinione». «Che cosa fu gettato in mare?» chiese il cancelliere, che stava scrivendo le risposte nel processo verbale. «Il cappello, il prete». Queste due parole risuonarono insieme. La prima per la bocca del barone, che era trascinato dalla forza della verità, l'altra per la bocca del giudice, che seguiva invece i naturali indizi del processo. L'urto di queste due parole fu una prima scossa dell'edificio che il barone aveva innalzato per sua difesa. Temette di essere già caduto in contraddizione e si affrettò a dire con grande vivacità: «Dico il cappello!» «Questo non è possibile», soggiunse il signor giudice, «perché il cappello è nelle nostre mani. Anzi, se lo vuol vedere, quaglia, togliete il panno». L'usciere si avvicinò alla cesta con passo lento e vacillante e la scoprì. Il cavaliere Martellini si alzò e disse: «Favorisca, eccellenza». Il barone, che sedeva più basso, non poteva arrivare con gli occhi fin sopra la cesta. All'invito replicato del giudice fece per muoversi, ma non poté subito per una specie di paralisi nervosa. «Scusi se non le rincresce incomodarsi». O barone sentì che non poteva rimanere lì, duro, duro, incantato. Si spaventò di questa sua fisica incapacità, molto più che gli parve di scorgere in viso al cavaliere un senso di meraviglia. Si riprese e con uno di quegli sforzi supremi con cui soleva pigliarsi quasi per i capelli, andò dritto fino al banco e guardò. Il cappello del prete, nella sua eleganza di cappello nuovo, spiccava sul fondo rossiccio di una sacca o carniere da cacciatore. Il cavaliere continuò: «Ecco il famigerato cappello. Lo osservi, eccellenza? La giustizia sa di sicuro che questo cappello fu venduto a prete Cirillo la mattina del giorno 4 di aprile. Don Antonio l'avrebbe trovato nella stanza di Salvatore, che forse l'avrà raccolto in giardino. Per scrupolo di coscienza fu inviato in una scatola a Filippino Mantica. In questo intervallo prete Cirillo scomparve e non si sa più nulla dei fatti suoi. Il cappello porta qualche ammaccatura leggera, qua e là, qualche macchia di calce, osservi, vede?» O barone non vedeva nulla, tranne un gran nero. Tutta la sua vita era raccolta nell'afferrare le dimostrazioni e le domande del giudice. Al suo fianco vedeva una figura nera che si agitava e che cacciava le mani nella cesta quasi per fargli dispetto e cominciò a fissarla con un occhio sanguigno e cattivo. La toga nera e sciupata del vecchio usciere faceva spiccare il bianco del suo piccolo capo e di un bavaglino di tela conficcato nel collare. Il quaglia, che teneva il cappello del prete in mano, lo mosse due o tre volte, segnando col dito ossuto le macchie e le ammaccature qua e là, gonfiando un poco un paio d'occhi color madreperla. Il barone non poteva torcere gli occhi da quegli occhi gonfi che lo guardavano con una mezz'aria d'ironia. «In quanto all'opinione che accusa un cacciatore», continuò il giudice, «sarebbe in parte confermata dalla scoperta di questo carniere». «Ah!» fece il barone con un'esclamazione quasi di trionfo. come se volesse dire «E non avevo ragione io di credere in questo cacciatore?»
«Questo carniere fu trovato in una barca presso alcuni scogli». «Precisamente!»
ribatté il colpevole, senza accorgersi di dir troppo, ma credendo con ciò di distruggere meglio l'effetto di una contraddizione in cui fosse caduto poco prima. Ormai, nel suo turbamento e nel conflitto in cui trovavasi tra la verità, la coscienza e il giudice, non sempre aveva presente ciò che gli conveniva di dire e ciò che era meglio tacere.
«Scusi, barone, ella forse si sente male?» balbettò l'egregio funzionario impallidendo un poco.
«No, no, no, sto benissimo, che cosa dice?»
rispose il barone balzando con una scossa del corpo come se cadesse da un gradino non visto nel buio.
«Volevo soltanto far notare», soggiunse ridendo, «che la mia opinione era fondata su una presunzione e che non avevo torto di dire «chercher le chasseur». Non mi sento male, tutt'altro. Anzi, ho quasi appetito».
Trasse e guardò l'orologio.
«È naturale, è quasi mezzodì. Pareva che lor signori avessero voglia di trovarmi in contraddizione, ma qui c'è la prova parlante che un cacciatore esiste. Ecco il triste connubio dell'assassino e della sua vittima».
La voce del barone di Santa Fusca era si fatta così oscura e profonda, il modo in cui andava squadrando il vecchio usciere era così pieno di ferocia e di spavento, che il cavaliere Martellini e gli altri, allibiti, si guardarono in viso. Il buon giudice istruttore finse di cercare alcune carte, ma le sue mani tremavano come se avesse indosso la terzana fredda.
«C'è Don Ciccio Scuotto?» chiese al Quaglia.
«È di fuori.
Fatelo pure entrare».
Il barone, la testa del quale navigava già in un mare torbido e burrascoso, tornò a fissar l'occhio bianco e cristallino sulla finestra.
«Scusi, eccellenza, si accomodi pure»,
riprese a dire il giudice con voce più composta.
«Anche noi non abbiamo mai messo in dubbio l'esistenza di un cacciatore. Si accomodi».
Il barone andò a sedersi sopra una scranna che portò egli stesso nel mezzo della sala e cominciò a far dei calcoli e dei confronti tra il suo orologio e il quadrante appeso alla parete. Si sarebbe detto che il processo non lo toccasse più.
«Dunque, vediamo d'orientarci, caro barone, per venire a una conclusione», cominciò a dire con l'amabilità solita il signor giudice. Anzi, infilando egli stesso il racconto con una di quelle astuzie inquisitorie che non sbagliavano quasi mai, entrò nell'animo del testimonio e cercò di tirarlo a sé. «Un cacciatore, dunque, fu veduto alla falda, all'osteria del Vesuvio. Poi fu veduto da un cantoniere della strada ferrata e finalmente pare che abbia preso il largo in una barchetta da pesca che trovò presso alcuni scogli. Va bene?»
«Precisamente», tornò a dire Santa Fusca col tono semplice e naturale di chi ha veduto e quasi toccate le cose che afferma. Il cavaliere Martellini tornò a rimestare nelle carte per dar tempo all'animo di ricomporsi. Gli altri due signori, che sedevano ai capi della tavola, si lanciarono un'occhiata piena di spavento dietro le carte e i protocolli. Più che il contegno irritato, più che l'occhio stravolto, fece colpo sull'animo dei giudici la sicurezza, la prontezza, il candore quasi con cui il testimonio confermava e ribadiva i semplici indizi della procedura. In quel mentre entrò Don Ciccio, a cui il Quaglia aveva sussurrato nell'orecchio alcune paroline. L'acuto Paglietta gettò uno sguardo su quell'uomo torbido che sedeva nel mezzo della sala, più appoggiato alle ginocchia che alla sedia, e si arrestò di scatto. Aveva egli trovato più di quanto cercava? Fisso, estasiato di quel suo trionfo, l'avvocato dei preti andava girando la manica sul pelo del suo cilindro bianco, che non era mai stato così liscio.
Dopo aver ricomposta la persona sulla poltrona, il cavaliere Martellini ritornò a dire con la solita piacevolezza: «Ancora una parola, eccellenza, e poi la lascerò in libertà.
Ormai non è più il giudice che interroga, ma l'amico che discorre di un caso curioso. Noi magistrati siamo spesse volte affetti di miopia curialesca e più aguzziamo l'occhio e meno vediamo le cose che cerchiamo. Un uomo di mondo invece ha l'occhio sano. Voi avete detto benissimo, caro barone, soggiunse il giudice ripigliando un grazioso tono di confidenza. Noi abbiamo davanti il turpe connubio dell'assassino e della sua vittima. Ma secondo voi, quale interesse poteva avere l'assassino di uccidere il povero prete? Il prete era ricco, disse il barone alzando burberamente le spalle. E voi credete, caro barone, che il cacciatore abbia agito per conto proprio o invece per mandato di qualche persona potente?
Per conto proprio, diavolo!
Dunque, continuò il giudice con un tono più eccitato e squillante, questo cacciatore o falso cacciatore avrebbe procurato di tirare il prete fuori di Napoli. Il barone si alzò con aria tragica e accompagnò la sua affermazione con un gesto vigoroso, stendendo le braccia e l'indice verso un punto della parete, precisamente, e lo buttò in mare. Il prete! Gridò il giudice. Il prete! Rispose il barone, che adesso non parlava più che per una specie di meccanismo interno. Prego il signor cancelliere di mettere a processo verbale che il testimonio crede che il prete sia stato gettato in mare. Il tono ruvido e autorevole con cui il signor giudice pronunciò queste parole e i colpi del dito sulla carta con cui accompagnò l'ordine diedero una seconda e terribile scossa a un uomo che parlava come un addormentato. O barone trasalì e ripetendo a se stesso l'ultima risposta, si spaventò di essere caduto così presto in contraddizione. Prima aveva detto che il cacciatore aveva gettato in mare il cappello e non il prete. Ora diceva che il prete era stato gettato in mare. Di questa contraddizione la sua mente non era più in grado di valutare l'importanza e il pericolo, e tantomeno essa era in grado di conciliare la prima risposta con la seconda. Ma il colpevole sentì confusamente che l'edificio della sua difesa diroccava da tutte le parti e che da questo momento aveva nel cavaliere Martellini un terribile nemico. Procurò di rettificare la deposizione di prima, ma ormai gli mancavano gli argomenti, gli mancava la voce, il tempo e le parole gli si aggrovigliavano in bocca. Gli veniva meno la forza di tener separato nettamente il cacciatore da sé, di non attribuire all'uno pensieri ed atti che appartenevano purtroppo soltanto all'altro. Non sapeva più discernere il fatto da suoi particolari e per la foga di riconciliare il prete col suo cappello e di voler credere troppo nel cacciatore, non si accorgeva che a poco andava esponendo e accusando se stesso. La sua testa era una fornace, i mille fantasmi cacciati, respinti, costretti, flagellati dalla sua scienza e dalla sua logica, uscivano sbucando ora tutti insieme dai tenebrosi specchi della coscienza, invadevano la sua ragione e lo spavento si impadroniva di quell'uomo che da circa un mese aveva lanciato una terribile sfida alla natura e a Dio. Questa povera anima, che aveva resistito agli urti del rimorso e della disperazione, fatta solida da uno smalto artificiale di convinzioni scientifiche, si screpolava da sé per la inferiorità della sua stessa vernice. La mente non connetteva più, si spezzavano le formule logiche e la pazzia, la furia vendicatrice della superba ragione, scendeva a rompere la testa del barone di Santa Fusca come egli aveva spezzata con una sbarra di ferro la piccola testa di prete Cirillo. Ciò che seguì da questo momento non fu più un interrogatorio nelle forme, ma la lotta estrema di una ragione contro un rimorso. Il barone in piedi, nel mezzo della sala, gesticolando con forza col suo bastoncino in mano, cominciò a dire: Mi meraviglio che si voglia ancora trovarmi in contraddizione. È chiara, per Dio. Prego a non farmi dire cose che non penso. Che ne so io di questa faccenda? Io dico che il cacciatore aveva tutto l'interesse a far scomparire le tracce del prete, cioè il suo cappello. L'uno valeva l'altro, anzi, l'uno più dell'altro, perché l'uomo si spegne come a soffiare sopra un moccolo. Ma la materia! Gridò contorcendo nelle mani il bastoncino. La materia è dura, resistente, indistruttibile, ha filamenti eterni, immortali.
Avete letto, signori, il trattato delle cose del celebre dottor Panther? Devo io citare a questi signori Büchner, Moleskott, Hartmann per dimostrare questo principio fondamentale che nulla si può distruggere di ciò che esiste. Quando voi pensate che una palla di cannone impiega più di 1.000.000 d'anni a cadere dal centro del Sole al centro della Terra e che il Sole è un tuorlo d'uovo in confronto delle nebulose e degli asteroidi e dell'infinito spazio, io sono persuaso che riderete anche voi con me di queste sciocchezze, come rideva poco fa quel teschio di prete coi denti appoggiati alla grata. Né quel prete né quell'altro non cantano più l'epistola. O barone sorrise in modo sinistro e, facendo 3 o 4 passi veloci nella sala, continuò rinfocolandosi, spezzando in due il bel bastoncino e buttandone in aria i frantumi. Ecco perché il cacciatore cercò di far scomparire il cappello del prete, gettandolo in mare. Per averlo in mano, quel cappello era andato fino alla falda, perché sapeva che Giorgio della Falda l'aveva preso con altre robe nella stanza di Salvatore. Per questo io dicevo che il cappello fu gettato in mare, e non c'è nessuna contraddizione, caro cavaliere Martellini. Se il cacciatore avesse affogato il prete, come potrebbe il prete essere sepolto a Santa Fusca? Non vorrete supporre che lo abbia ammazzato Salvatore? Per l'anima mia, io devo difendere la memoria di un uomo che mi ha portato sulle braccia, e dovessi dar tutto il mio sangue, non permetterò mai che l'ombra del più piccolo sospetto funesti una tomba pura e modesta. Vigliacco è chi lo pensa, vigliacco chi lo dice. Perché avete trovato il cappello nella sua stanza, voi correte a calunniare un poveretto morto che non può più difendersi. E chi vi dice che il cappello non sia stato portato in camera di Salvatore dal suo cane? Interrogato, il cane non rispose, ha detto ironicamente il cavaliere Martellini. Ma se quel cane parlasse, signori miei, vi direbbe, come ha detto me, che il prete non fu gettato in mare, ma fu ammazzato dal cacciatore e sepolto da lui nella villa. Dal cacciatore, soggiunse con voce rotta da un singulto il giudice, che si aggrappava ai bracci della poltrona quasi per resistere allo spavento di quella scena non mai veduta. Gli altri ufficiali, l'usciere, Don Ciccio, irrigiditi da quello spettacolo, non davano quasi più segno di vita. «Dal cacciatore! Dall'anticristo!» gridò un barone. «Che tirò il prete a Santa Fusca con un pretesto! L'uccise e lo seppellì in giardino!» Il giudice pareva che volesse arrampicarsi sullo schienale del seggiolone. «Non in giardino!» esclamò barone, ridendo come se l'amabile cavaliere avesse detto una facezia. «In fondo alle scuderie, sotto quel mucchio!» Il barone non parlò più. L'occhio fisso sul cappello del prete, dopo aver raccontato del cacciatore ciò che da un mese aveva troppe volte raccontato a sé, si sprofondò nella contemplazione estatica del suo delitto, come se ancora avesse sotto gli occhi quel maledetto mucchio di calce e di mattoni. Ed era uno spettacolo veramente tragico e solenne assistere alla confessione di un uomo che accusava l'ombra sua. «Barone di Santa Fusca!» gridò finalmente il giudice, alzandosi ritto su tutta la persona che parve diventata più grande. «Voi siete mio prigioniero!» Il barone a queste parole si scosse da quella specie di sonno magnetico in cui l'aveva tratto la fissazione della sua mente. Fece un mezzo giro su se stesso, si guardò intorno con occhio scemo e torvo, parve ancora una volta riconoscere l'orrore della sua condizione, mandò un urlo, alzò le braccia e, spinta la sedia in terra, cercò a farsi strada verso la porta. Era troppo tardi, vi stava già la forza. «No!» gridò con la bava alla bocca. «Vi ingannate! Posso dare altre prove? Sono malato, vedete? È la testa! Sentite la mia testa! Per Cristo santo, ho la febbre! Sono innocente! Volete che io vi conduca sul luogo del delitto? Vi farò vedere e toccare con mano, signori! Voi siete davanti un barone di Santa Fusca che non si lascia arrestare come un guappo!» Così dicendo, si chinò, afferrò la sedia con le due mani e, alzandola con la vigoria dei suoi muscoli furibondi, cercò di farsi ancora una strada verso la libertà. Successe una scena indescrivibile. I giudici si alzarono spaventati e si ritrassero verso la parete di fondo, scompaginando nella fuga sedie, carte, libri. Il vecchio usciere per poco rimaneva massacrato dalla sedia che l'assassino gli scaraventò sulla testa. Guai a lui se non si abbassava a tempo. Seguì una lotta fiera, a corpo a corpo, tra l'assassino inferocito e i due soldati dalle braccia robuste che lo avvinghiarono come un orso feroce.
L'assassino rotolò in terra, ai piedi della tavola, trascinando con sé uno dei carabinieri che tentò di mordere al viso. Finalmente, con l'aiuto di altri secondini accorsi, fu domato, legato. Ma la giustizia umana non ebbe nelle mani che un povero pazzo. Il barone era stato tradito e punito dalla sua stessa coscienza.
Un morto e un risorto.
È una brutta giornata piovosa. Le case di Santa Fusca avvolte nelle nubi hanno un aspetto triste e malato. Don Antonio è moribondo. Da ieri le donne, i vecchi, i fanciulli stanno raccolti sulla soglia della sua casa, sui gradini della scala e pregano piangendo per la pace del vecchio padre che sta per lasciarli. È venuto il prete di San Fedele e siede al capezzale a consolarne gli ultimi istanti. Nessuno avrebbe mai creduto, ad onta della grave età, che il buon Piovano sarebbe precipitato così d'un colpo e di quella febbre maligna che il medico non sa definire. Speravano di averlo ancora per molti natali e il vecchio aveva promesso di condurre a termine certe operazioni del suo giardino, ma Dio comanda e vuole. Martino andava ripetendo che il cappello del prete l'aveva ucciso.
«Voi sapete, diceva, lo scrupolo e la santità di Don Antonio. L'Antico Testamento non ha un patriarca più giusto, se non è Abramo, il quale lasciò trarre sul monte e mettere sulla catasta il proprio figlio per obbedienza a Dio. È caduto in casa il cappello del diavolo, a seminare gli scrupoli prima, poi il castigo, poi il delitto, il sangue. Dio conceda almeno al santo pastore il transito del giusto.
Dio lo conceda, ripetevano le donne e tornavano a pregare per la sua pace. Don Antonio, assopito nel suo letto di morte, di tanto in tanto mandava dei gemiti, voltava la faccia come se non volesse vedere un brutto fantasma o alzava in uno sforzo estremo la mano per togliersi dal petto l'ombra che funestava le ultime visioni della sua coscienza. La campana seguitava a piangere per lui in mezzo alla pioggia e le case di Santa Fusca si chiudevano in una più bigia tristezza. Fu con questo cielo, con questa agonia, che il cavaliere Martellini, accompagnato dal cancelliere, da Don Ciccio ed alcune guardie, arrivò a Santa Fusca in cerca di prete Cirillo. La confessione del barone non poteva essere più esplicita e più tremenda. Ciò che non aveva detto prima andava dicendo e ripetendo ora nel suo furioso delirio, mentre, legato come un toro che si trae al macello, dibattevasi nelle convulsioni di una pazzia spaventosa. Egli parlava confusamente, ridendo, fischiando, urlando di filosofia, del dottor Panther, di corse di cavalli, di carte, di donne, di prete Cirillo. Lo chiamava per nome, lo beffeggiava, lo avvertiva di non fidarsi del cacciatore che voleva ammazzarlo. E quando la scena del cortiletto gli ritornava a mente, o barone diventava un terribile artista e declamava il dramma del suo delitto con moti e con parole di cupa evidenza. «Questa è proprio una giornataccia da funerale», disse il cavaliere, stringendosi in uno scialle e coprendosi alla meglio col suo ombrellino dalla pioggia. «E anche questa campana aiuta a creare l'ambiente. Oggi si parla tanto dell'ambiente». Don Ciccio, che camminava vicino, rispose: «Oggi si fanno in generale troppe parole, però io l'avevo detto». «Che cosa, Don Ciccio, che doveva piovere?»
«Avevo detto che l'avrei trovato, il mio morto!»
Don Ciccio pronunziò queste parole con un mezzo sorriso di trionfo.
«Sta a vedere che ora siete contento!»
«Non per prete Cirillo, poverino, ma per la vostra giustizia, che disprezza i vecchi occhiali!»
«Torniamo all'antico, volete dire?»
«Voglio dire che l'uomo sarà sempre homini lupus!»
Arrivarono alla villa. Chiamato il segretario e un fabbro, fu per la seconda volta aperto il cancello e fu, in mezzo alla disgrazia, una piccola fortuna che le donne, i ragazzi e la parte più paurosa della popolazione fosse raccolta a piangere e a pregare sulla soglia e sulla scala del parroco moribondo. Martino, attaccato alla corda della campana, dava i suoi colpi lenti, singhiozzanti, asciugandosi di tanto in tanto gli occhi con la manica, intercalando ai colpi qualche versetto latino tolto al libro della messa. «Conduceteci alle scuderie», disse il giudice al segretario. «Le signorie vostre favoriscano per di qua». La triste compagnia si avviò verso le scuderie. Attraversarono una legnaia, giunsero nel cortiletto e si arrestarono in silenzio davanti al mucchio che formavano i mattoni, la sabbia, la calce. Tutto era ancora al suo posto, fin la leva di ferro conficcata nella calce. «Vengano due uomini con badili», disse il giudice. E mentre il segretario andava in cerca degli uomini, i presenti girarono gli occhi intorno in silenzio per il triste andito. Pioveva e l'acqua del tetto, cadendo nel cortile, saltellava sopra un piccolo selciato. Per non bagnarsi troppo, Don Ciccio e il giudice si trassero verso la stalla e stavano citando ancora l'autorità di Pufendorf quando intesero un gemito lungo che pareva venisse di sotterra. Era ancora il cane di Salvatore, che stormì nello strame e fuggì attraverso le gambe di Don Ciccio, che mandò un ringhio. Il cavaliere si sforzò di sorridere, ma i muscoli della bocca, questa volta, erano irrugginiti. Tuttavia, non volendo perdere la sua fama d'uomo di spirito, mormorò «Homo homini canis». «È lo stesso», si affrettò a dire Don Ciccio, per farsi vedere superiore a certe paure, e credo volesse dire che, o cane o lupo, l'uomo è anche lui una brutta bestia. Vennero gli uomini coi badili e cominciarono a smuovere il materiale morto. Tolsero i mattoni, la calce, la sabbia e misero a nudo la grossa pietra della cisterna. Martino suonava ancora più lento e triste. Il medico, facendosi largo tra le donne inginocchiate sulla scala e sul pianerottolo, disse, stringendo la sua canna sotto un braccio e il fazzoletto sotto l'altro, «La terra ha un giusto di meno e il cielo un santo di più. Fu una congestione cerebrale». Le donne cominciarono a rispondere alle preghiere dei morti che il prete recitava nella stanza. Non piangevano più, per quella sicurezza morale che viene dal fatto compiuto e dalla convinzione che non resta più nulla a sperare. La sicurezza d'avere un santo di più in paradiso rendeva quelle preghiere più calde e confidenti. Non si sarebbe potuto distinguere se pregassero per Don Antonio o se già lo invocassero come un santo protettore. Quando fu loro concesso, entrarono nella sua stanza in processione e, facendo il giro intorno al letto, baciarono le sue mani e i suoi piedi, toccarono le sue vesti e si sparsero poi per tutta la casa, nello studiolo, lieti di immaginarlo vivo ancora, seduto nel suo seggiolone davanti ai suoi libri, che vollero toccare con la riverenza con cui si mette mano sul messale. Poi, pigliando il momento che l'acqua taceva un poco e che l'aria si schiariva nel sole, uscirono nel giardino e tutti colsero una rosa per memoria, che appuntarono al petto dopo averla baciata come una reliquia. Quando Martino cambiò campana e suonò a mezzodì, la folla si riversò nella piazzuola e prese a scendere verso le case per il desinare, non più piangente, ma quasi consolata e lieta d'aver baciato le mani del santo. Pareva una vera festa di maggio, con tante rose in seno alle belle ragazze. Scendevano tutti insieme, vecchi, ragazze e donne, verso il centro del villaggio, quando videro venir su, sbuffando, pallido come un fantasma, il segretario che gridava «Indietro! Indietro! Lasciate passare!» Subito dopo la gente vide passare un grosso signore vestito di nero, avvolto in uno scialle. Dietro di lui un altro signore, piccolo, col cappello di pelo bianco arruffato, e dietro alcune guardie e poi degli uomini che portavano una barella. Portavano prete Cirillo a seppellire in terra sacra.
Patrizia Zappamulas ha letto Il cappello del prete di Emilio De Marchi, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.